e diamo il benvenuto, il buongiorno a Giulia Anania in collegamento. Ta-da!
Che sì, come si dice, si immagina in questo momento.
Si immagina perché, insomma, parliamo di realtà, di fantasia. Io ho in mano qui, goditi l'applauso, Giulia.
Dai, grazie, grazie a tutti, grazie.
Sto facendo vedere il tuo libro, eh? Al nostro pubblico virtuale. Beh, ora, insomma, speriamo che lo facciano.
Ma no, ma l'importante è che ci sta il pubblico, no? Ci sta ancora, Ludovì?
Dove? Dov'è questo pubblico?
No. In questo momento sto subendo un attacco di nostalgia assoluta, perché per me Radio Città Aperta è un luogo molto caro. Cioè, immaginarti lì a Via De Casal Bruciato, in quella radio dove ti entra col poster d'Anna Magnani, dove sono venuta tantissime altre volte, insomma, sono nostalgie su nostalgie.
Ebbene sì, questo è vero. Siamo ancora qui a Via di Casal Bruciato, senza ospiti, con tutti i nostri marchingegni per sanificare tutto il sanificabile, ma resistiamo e soprattutto continuiamo a dare spazio alla cultura. Tu, infatti, come hai anche detto e scritto in un bellissimo post questa mattina, ci conosci, sei amica della radio da tanto tempo, hai anche suonato alla recente edizione di Renoise dedicata a Renato Biagetti, no?
Sì. Sì, assolutamente, beh, è uno di quegli eventi sempre immancabili, ma anche insomma per Radio Città Aperta annovero tanti grandi eventi a cui ho partecipato, anche per sostenere la radio, con il caro Gianluca, con Tatiana, insomma, devo dire anche per Radio Città Aperta veramente ho nel cuore tanti bei concerti, soprattutto al Circolo degli Artisti, insomma ogni anno veniva fatto sempre un bel concerto per la radio, per sostenerla e tutto, quindi insomma...
Certo.
Sì, ci siamo, ecco.
Ci siamo, cerchiamo di esserci sempre, di fare rete, di sostenerci. Noi siamo anche in diretta in video e quindi ci sono delle persone che già ci salutano. Ciao, ci dice Gabriella Palotti, poi c'è Antonio Arevalo, il nostro amico cileno, che dice brava Giulia.
Antonio, oltre ad essere... è stata una delle persone che mi ha introdotto, uno dei primi che mi ha introdotto alla bellezza, al di fuori insomma della famiglia, nel senso che Antonio è un curatore molto molto importante di arte contemporanea, soprattutto dal Sud America,
sì,
che è anche
un
poeta. E io ero molto piccola quando siamo conosciuti, grazie a lui sono andata alla Biennale, ho tanti bellissimi ricordi legati a Antonio, tra l'altro si occupava del centro di cultura cileno in Italia, portando delle mostre pazzesche, insomma lo saluto con tanto affetto, tra l'altro sta dalle parti e adesso abita...
nella Tuscia, nella splendida Tuscia, Sipicciano, sì. Noi l'abbiamo anche intervistato per il suo libro, quindi insomma... È un amico della radio, un amico dell'arte e della bellezza, che in questo periodo ci servono veramente come e più del pane, direi, no? Perché appunto a noi artisti manca il pubblico, ma io penso che anche al pubblico manchi un po' il fatto di uscire, andare a sentire un concerto, incontrarsi, non lo so, spero che non si siano ancora assuefatti a questo silenzio.
Guarda, è stato un po' un contraccolpo per me questo fatto, nel senso che io pure ero molto convinta, speranzosa, diciamo, dopo la prima ondata, ormai siamo, la nuova parola è ondata, e quindi quando insomma hanno riaperto un po' le gabbie, mi sono subito mobilitata, avevo questa bici, andavo in giro, raccattavo, cercavo di dimostrare il fatto che si potesse fare spettacolo dal vivo, che insomma dal momento in cui si poteva consumare tutti appiccicati agli aperitivi, si poteva pure intorno a quegli aperitivi pure creare qualcosa. Sono un pochino rimasta delusa, nel senso che poi io i cinema ho visti vuoti quando hanno aperti, ho visto insomma questa cosa, non so se un po' per il terrore tutto quanto, ecco, diciamo non posso metterci la mano sul fuoco che il pubblico non sia più pubblico, boh, non lo so, spero spero che sia stato solo un momento, ecco.
Certo, beh, forse c'è stata paura, c'è stata anche l'idea dell'incertezza, e quindi c'è stata...
Però per andare a mangiare fuori, l'incertezza non c'è stato questo
problema. Diciamo che nel nostro paese il cibo è una religione, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, purtroppo per fortuna è così.
Sì, sì, vabbè, dai, sì.
Non entriamo in questi meandri, cara Giulia, perché sennò poi rischiamo, no, io scherzo, ovviamente, si può parlare di tutto. Ma noi siamo qui per parlare del tuo libro, che sì. Si chiama L'amore è un accollo, ed è una bellissima raccolta di poesie, alcuni sono anche dei testi delle tue canzoni. Poi c'è una bellissima introduzione di Carlo Verdone, no? Mi fa sorridere, sì, perché lui dice: Giulia mi sembra un personaggio dei miei film. Ma tu, Giulia, pensi che magari invece Verdone potrebbe essere un personaggio delle tue canzoni o delle tue poesie?
Sì, sì, dopo che l'ho conosciuto, assolutamente. Davvero, guarda, mi ha sorpreso molto positivamente, nel senso che poi è sempre bello. Appunto, diciamo, di fuori, prima ho, diciamo, lanciato un urlo un po' più disilluso, però in realtà poi dopo mi aggrappo sempre alle belle persone, e che sono sia, insomma, per strada più raggiungibili, che anche figure come lui, insomma, diciamo, rimasto uno dei pochi superstiti della Sinistra Stretti. È veramente una bella persona, è un poeta, è una persona con anche un lato melanconico, un lato incompreso, insomma, col fatto che tutti da lui si aspettano, insomma, di ridere, però anche è una persona molto riflessiva, molto attenta agli altri, e che non ha perso la curiosità per la vita, anche per persone come me, insomma, per poeti, come dire, che, come ben sai, insomma, il poeta è una figura un po', come dire, effimera, se vogliamo, sempre per ritornare al discorso del supplì, diciamo, se il supplì è centro di tutto, il poeta, come dire, avete un po' male, il supplì però se lo può permettere, fino a che costa un euro, poi se cominciano a venderla a 5 euro perché la chiamano street food.
Ecco, speriamo, allora, di no, e qui entriamo, mi dai proprio l'assist perfetto per parlare anche della postfazione, che è scritta dalla nostra amica Irene Ranaldi, che è una grande sociologa urbana e che indaga per l'appunto i fenomeni della gentrification, per cui la rosetta con la mortadella, appunto, finché è rosetta, o il supplì, finché è supplì, costa un euro, ma poi se viene introdotto, presentato, narrato, perché si può narrare anche un panino, in effetti, in un contesto appunto più alto, diventa street food, e quindi ci costa 5 euro, 10 euro, e questo, insomma, è un qualcosa che a volte va un po' smascherato, va un po' irriso, e Irene da sempre è in prima linea con le sue passeggiate. Tu spesso la accompagni con la tua bici, la tua chitarra?
No, beh, devo dire che Irene ha fatto molto parte del, cioè, questo libro c'è anche molto Irene, nel senso che è stato un bell'incontro di questi anni, ci siamo conosciuti, ma non riesco neanche a quantificare quanto tempo fa, un bel po' di, cioè non riesco a quantificare, perché poi abbiamo fatto veramente tante tante belle cose insieme, e inizialmente sono stata più a portarla, diciamo, nel mio mondo, nel senso che la introducevo, cioè era parte dei miei spettacoli su Gabriella Ferri, e poi lei mi ha portato sulla strada e abbiamo fatto questo progetto che si chiama Rome Emotional Map, in cui abbiamo mappato Roma quartiere per quartiere con delle passeggiate di Irene che poi portavano dei miei concerti site specific. Ora, ai tempi era abbastanza antisignano il tutto, cioè, diciamo, che so, andavamo al Quarticciolo, c'era la bellissima passeggiata di Irene, che non è fatta di monumenti, ma è fatta di monumenti di vita.
Esatto.
E poi, che ne so, questa passeggiata portava dentro al Teatro Quarticciolo, c'era, cioè, il mio concerto, dove sia i testi che le canzoni, che tutto come era strutturato, era legato a quel quartiere, a quel territorio. E ne abbiamo fatte veramente tante, molto belle. Poi una che ho molto a cuore è una sua passeggiata, sono due, una che lei fa da tanti anni sull'Ottavo Colle, che è il Monte dei Cocci, che è il monte che tu ben sai sta, insomma, a testaccio, purtroppo chiuso da tanti anni, per cui sì, Irene si batte per farlo riaprire, e con Irene ho avuto l'onore e il piacere di portare Gabriella Ferri lì, dove proprio lei, certo, pare, che, insomma, leggenda narra che per la sua prima volta col famoso Erzelletta. E certo, poi un'altra passeggiata, secondo me mitologica, che in qualche modo ha molto a che fare anche con il libro, è quella che lei fa sul tram 19, che è una sorta di vero e proprio, possiamo chiamarla, di transiberiana romana, che parte dalla Roma borghese di Prati, di Piazza Risorgimento, e arriva fino a Centocelle, no? Passando poi per questo snodo che è Porta Maggiore.
Porta Maggiore, certo.
Esatto, un po' il libro, se vogliamo, ha questo andirivieni, queste passeggiate, è tutto scritto camminando, quindi, insomma, Irene ne fa parte, sono molto contenta che abbia che sia lei a riaccompagnarmi a casa dopo questo tormento di poesie.
Certo, senti Giulia, io farei una piccola pausa perché vorrei ascoltare una delle tue poesie, che è anche una canzone presente in uno dei tuoi album. E tu rimani con noi e poi continuiamo la nostra chiacchierata audio e video. E questo brano si chiama proprio Roma Bombay, poi ci racconterai cosa significa per te Roma Bombay, eccolo qui.
Abbracciate alle macchine, il traffico, la casilina, nella busta della spesa, avocado ed eroina, nelle foto degli zombie, dentro i sabati sera, nei quartieri e nelle classi, in scuole di frontiera. Roma Bombay, mi devi sardi andare. La discarica che sputa nel fiume la coca, la nostra prima volta, vescovi ci guardano, il tuo sguardo mi affrega.
Sempre a suonare queste campane, Giulia, che dici? E io leggendo le tue poesie, appunto, sento che c'è una forte presenza di Roma, una forte presenza proprio della realtà, che però poi con il linguaggio poetico diventa altro. Ma se sei stata paragonata, per esempio, a Pasquale Panella, no? Il geniale paroliere di Lucio Battisti nella fase quella un po' più ermetica, io ci vedo anche un pochino quelle prose un po' stralunate di Victor Cavallo. Tu, oltre a Pasolini, va bene, di cui parli, che citi apertamente, quali sono un po' gli artisti, gli autori che ti hanno ispirato?
Guarda Ludovica, sinceramente io vengo in realtà da un altro tipo di poesia, nel senso che sono cresciuta, mio papà era un poeta, aveva una rivista internazionale di poesia che si chiama Pagine. Io ero piccolina e lo aiutavo proprio a fare il menabò, ai tempi c'era, no, questa cosa.
Bellissimo, è certo, costruivi materialmente i libri, si faceva anche con i giornali. Io me lo ricordo perché sono vintage, sono vecchia, quindi lo so.
Ma guarda, è stata una cosa, una grande fortuna che ho avuto nella vita, nel senso che mio papà in realtà mi ha avuto molto tardi, era ormai una persona anziana, e decise con la mia nascita di lasciare la magistratura e dedicarsi alla passione che, diciamo, da ragazzo i genitori non gli avevano permesso di avere, e quindi, diciamo, lui mi ha sempre detto sei nata con la poesia. Quindi io sono cresciuta a casa, c'era Amelia Rosselli, Magrelli, me leggeva Dante, per questo motivo io, quando mi dicevano che queste cose che scrivevo erano poesie, io dicevo ma che state a dire, queste non sono poesie, cioè, possono essere poetiche. E come dire, ho faticato un pochino a fare questo libro in generale, perché, come dire, ho un'idea della poesia molto alta, nel senso, quindi, diciamo, il mio scrivere in questo modo, come in questa raccolta, sono ovviamente delle poesie con un linguaggio che, invece di dire, più che altro della strada.
Certo.
E il dialetto romano è la mia strada, chiaramente, però Roma è un simbolo, una città mondo, no? Cioè, se Roma crolla, crolla anche un po' tutta l'Italia, crolla anche un po' il mondo, però Roma in qualche modo in realtà sta dimostrando a volte di essere anche molto più avanti del suo stesso degrado. Poi in certi, spesso mi dimostra che ha ancora un certo spirito. Quindi diciamo, queste mie poesie in realtà vengono più che altro proprio dal mio camminare, non sono ispirate a dei poeti specifici. Mi piace molto Victor Cavallo, Panella, lo trovo un grandissimo paroliere. E ti ringrazio comunque tantissimo di questi bei paragoni. Però ecco, se ti dico come lettrice, sono una proprio divoratrice di un altro tipo di poesia. Poi per il mio lavoro anche su Gabriella Ferri, cioè, per la curiosità che mi è cresciuta negli anni anche rispetto a un certo tipo di linguaggi, sicuramente ci sta. Però ecco, credo che queste poesie vengano più che altro dal mio origliare la realtà, ecco.
Mi piace questa cosa di origliare la realtà. Allora, Giulia, io direi ascoltiamoci quella che si può chiamare la title track di questo libro, L'amore è un accollo. Questa aveva un sottotitolo Poesia al telefono, no? Proprio forse per ribadire anche questo aspetto della quotidianità, della spontaneità di queste parole, no? Era così.
Ma no, più altro, diciamo, sì, sicuramente cogli il fatto che appunto sono delle poesie anche orali, quindi poi ora sono su questo libro, però poi quando sono in performance, diciamo, a volte cambiano molto. E al telefono, perché erano alcune poesie sono nel mio disco Come l'oro, e lì, diciamo, ho cominciato un pochino a, come dire, a dire vabbè, dai, mettiamole queste poesie, visto che dicono che sto a poesie, no? No, lì semplicemente al telefono, perché il giorno prima di consegnare il master ho detto ma quasi quasi io metto le poesie dentro al disco.
Hai visto? Hai fatto una bella cosa, infatti.
Gliel'ho mandate con una traccia audio del telefono e punto, e sono entrate nel disco. E poi è stato anche un gran parlare di questa cosa, cioè, nel senso, diciamo, una delle cose di cui si è più raccontato di Come l'oro era questo fatto delle poesie, quindi poi, cioè, per me era una cosa abbastanza spontanea, cioè non trovo una grande generalità da parte mia in questo, però probabilmente quello che mi è risultato spontaneo è un qualcosa che in realtà non si fa più tanto, ovvero quello di mescolarsi.
Certo.
No? Cioè, fondamentalmente, cioè, dobbiamo un po' intrecciare i generi e più possibile comunicare, non smettere mai di comunicare e di ascoltare anche.
Questo è senz'altro vero, se no facciamo i monologhi e questo non va bene, anche artistici e musicali. Allora, ascoltiamoci questa L'amore è un accollo e poi dopo entreremo nel concetto dell'accollo per i minuti che ci rimangono, che trovo sia molto importante, specialmente in questo periodo, cara Giulia. Che dici?
Assolutamente, ai nostri ascoltatori vogliamo chiedere intanto che cos'è per loro l'amore, se sono d'accordo col fatto che sia un accollo.
Temo fortemente le risposte. Allora, intanto ascoltiamocela con Giulia Anania, L'amore è un accollo.
Ah, ma che te credi che t'ho sgamato? Ma guarda te, con che faccia sfacciata ti presenti di nuovo qua. mentre sto ancora tutta mezza sfasciata da amico tuo, se n'è appena nato, lasciandomi con una mano davanti e una di dietro. L'avrei saputo, no? Lo sai? Che sto col cuore come un vaso dei cinesi rattoppato. Proprio ora, poi, che col sole di settembre il viso mi si era asciugato. Stavo qui, su sto tavolino del pigneto, senza facce manco troppo caso alla gente che mi passa davanti, ai vecchi tormenti che mi sono fatti pure amanti, a godermi, insomma, la libertà. E te, proprio mo, te sei di qua, con sti diamanti nella bocca, bello come uno zingaro, che già lo so che mi darai la sola. Com'è che ti chiami stavolta? Dimmi un po'. Qual è il tuo nome d'arte? Marco, Carlotta, Alessia? Ah, è inutile che te cerchi il nome, te chiami amore. Che poi voglio dire, come c'è il coraggio di venire qui a dirmi sempre le stesse cazzate? Con la voce tua di vento, su sto cuore mio de foglia, che quando ci passi sopra fa un rumore bello. E mi sa che te ci hai preso gusto a passarci sopra per ascoltarlo.
Bellissima, cara Giulia, veramente.
Grazie, eh? Tanto piacere detto da te, grazie.
Senti, insomma, allora, io intanto prima di entrare nel discorso importantissimo sul concetto di accollo, ti volevo leggere un po' di commenti, perché nel frattempo appunto la nostra amica Irene Ranaldi ci dice: ottavo colle, cresciuto insieme a voi, grazie per le vostre parole. Le poesie di Giulia sono un viaggio nel nostro rapporto con l'amore che a volte ci fa dannare, ma è irrinunciabile. Insomma, chi lo sa se è davvero irrinunciabile. Poi c'è Cinzia che dice: ciao Ludovica, brava Giulia, che meraviglia Giulia. Insomma, Cinzia, la nostra amica Cinzia D'Ascoli, che gravita tra Roma e l'Inghilterra, è entusiasta. Poi c'è Gianluca.
Viaggiare, mi manca.
Non ne parliamo, guarda Giulia. C'è Gianluca che dice: buongiorno, belle queste passeggiate. Allora Gianluca, ti puoi collegare con il sito Ottavo Colle, la pagina Ottavo Colle, per poter sapere tutto delle passeggiate, e anche ovviamente con le pagine e il sito di Giulia Anania, per sapere tutto ciò che fa con la sua bicicletta e la sua chitarra. Ma allora, questo accollo, per chi non è di Roma, perché cara Giulia, ci ascoltano da tutto il mondo, no?
Sì,
come spiegare il concetto di accollo? What's accollo?
Allora, what's accollo? Aspetta che ce l'avevo pure tradotto in inglese. Perché
ah, fantastico!
Una delle lingue, però non me lo ricordo, è una delle lingue più difficili per tradurlo. Ma guarda, devo dire che quando facevo poi gli spettacoli in giro un tempo, quando si potevano fare i concerti, insomma, io ho girato tanto anche a Milano, al sud Italia, a Torino, devo dire che c'è sempre la parola accollo, cioè è traducibile.
Ah.
Quindi l'accollo è di tutti. E diciamo che a Milano lo consideriamo lo sbatti, per esempio, l'amore non sbatti.
Però è un concetto un po' diverso, perché l'accollo è proprio, capito, lo spiega la parola stessa, è qualcosa che è appunto come una sciarpa ripiena di piombo, ti si accolla e ti tiene fermo, ti opprime, no?
Una sciarpa di piombo, mi piace. Guarda, in realtà devo dire, mi hanno fatto notare dalla cara radio di Brescia, adesso c'ho un vuoto, Radio Onda d'Urto, sì, che è stato Zero Calcare in realtà che mi ha facilitato il compito, perché
è vero.
Lui in realtà l'accollo sì. Lo usa tanto, quindi
sì.
Diciamo che grazie a lui amo risorto. Poi l'accollo fondamentalmente in realtà, se me appunto, si può intuire a qualcosa di quasi onomatopeico, no? Cioè, te lo incolli, no? Cioè, l'amore va preso e tu lo devi incollare. E questo per me non è una cosa negativa. Cioè, nel senso, è che l'amore, per forza, anche quando non ce l'hai, è un accollo. E te lo dice una che, diciamo, come dire, sono tanti anni che non si innamora più. Perché poi senza amore la vita, siamo stampelle appese nel nulla. Cioè, come dire, l'amore è importante, no? Cioè io cerco magari di sostituirlo attraverso la passione, l'impegno, la scrittura, le canzoni, l'attivismo, quello che vuoi, però poi l'amore è una cosa che è il motore, no? Perché sta si sta incastrando sto mondo, perché non ci si innamora più, non ci si dice più quanto ci si ama, non ci si dice ti voglio bene, come stai. E su questo sembrerà un po' retorica, ma credo che l'amore invece è un bellissimo accordo, cioè, però sto dopo un collà. Cioè non è una cosa facile.
Non è facile viverlo con leggerezza, ecco.
Ma come fare radio, come fare musica, certo. Come andare a lavorare tutti i giorni, no?
Sì, cioè, sì, ci vuole una bella dose di amore anche per stare qui dentro in radio. Su questo certo, te lo controfirmo proprio in qualunque momento.
E meno male che c'è chi fa ancora le cose con amore. Sono le persone da tenere in una teca e ringraziarle tutti i giorni, cioè per me da chi ti fa un sorriso quando vai a prenderti un caffè, a chi insegna ai migranti, a chi fa anche un mestiere, come dire, non di frontiera, ma lo fa con passione, secondo me è importantissimo.
Certo. Senti Giulia, siccome siamo già purtroppo quasi agli sgoccioli, io ti volevo chiedere, dopo la poesia al telefono, se ci puoi leggere una poesia in collegamento radiofonico, si può fare? La poesia alla radio, quindi scegli tu, dici...
Sì. Guarda, sono un po' indecisa, perché se leggerti una poesia su Roma o... No, in realtà forse rimarrei su una poesia romantica, che è l'ultima poesia del libro. Allora, il libro si chiama appunto L'amore un accollo, questa poesia si chiama Alla fine del mondo. A te piace partire, andare lontano, te ne vai ogni volta che ci lasciamo. Dici... che è per ritrovare te stessa che te perdi in mezzo al mondo. E così scivoli via la mano prima di scivolare a fondo. E se da qui un po' te penso tra l'asfalto e l'abbandono, quasi un po' te cerco in vano, chiudo l'occhio e te immagino de schiena tra pappagalli della tua stessa apertura alare ingioiellata da un sole santone e da un cielo sciamano. In sto firme che me faccio de te al sud di un altro emisfero, sei tutta un sorriso, ma poi chissà se sei felice, se quel sorriso è vero. Il mio sorriso è un quadro appeso storto e tutta sta tristezza, la nostra fine, sembra quasi dagli torto. E lì dimmi un po', con chi è che viaggi accanto la notte? Con chi dormi? Non stai su pullman sgangherati, nei letti di lune piene, insieme alla stessa te da cui scappi e te nasconni? Dici che basta prendere un aereo e andare lontano per salutarsi veramente, perché il dolore diventi umano. Io a partire so capace. Se il tuo cuore è un ultraleggero, il mio è un cuore radice, di quelli che nessuno vede, ma che un giorno rompono l'asfalto, di quelli che se ci sali con la rincorsa ci fai un brutto salto. Tu, un pennello di un aereo, e io che per fiorire vado allo sprofondo. Possiamo viaggiare o restare fermi, ma due persone che si lasciano stanno sull'ultimo scoglio di fronte a un mare nero alla fine del mondo. Ecco qua.
Bellissima Giulia, io sto in...
La sciarpa di piombo.
No, sono ferma perché, sai, non si sa mai poi quando è finita veramente una poesia, no? E quindi magari uno dice, bravo, ma non era finita, come con le canzoni che hanno il finto finale, no?
Io sono sicura che in braccio a te la poesia continua.
Questa è mi sembra una bellissima immagine, speriamo che anche la poesia non pesi. La poesia però non è una sciarpa di piombo, io la vivo quando scrivo poesie o canzoni, la vivo invece come veramente un bellissimo modo di volare, no? Anche quando si parla di cose molto molto concrete, molto di strada, come dici tu.
Sì, assolutamente, in qualche modo contribuisce alla leggerezza.
Senti Giulia, allora che cosa farai? Qual è l'immediato futuro? Anche se è una domanda molto difficile in questo momento.
È molto difficile, assolutamente. Su questa consiglio a tutti anche la poesia Futuro Amo, anche nel libro. È molto difficile, devo dire che persino io, che sono una molto fattiva, a un certo punto ho detto, senti, è inutile sto momento andare, fare, eccetera. E per ora, diciamo... Sto facendo l'audiolibro e anche il videolibro dell'amore un accollo, e sto cercando di concludere il documentario sugli artisti, i luoghi che sono morti a Roma, e, diciamo, grazie all'aiuto anche di Valerio Nicolosi, che è un regista.
Ah, l'abbiamo anche intervistato, un amico di Radio, esatto, Città Aperta, certo, un,
esatto,
saluto a Valerio.
Mi sta aiutando a far diventare un documentario questa giornata che abbiamo fatto quest'estate, in cui, diciamo, sono riuscita a unire da tutta Roma una sorta di staffetta, tutta una serie di artisti, non solo della musica, perché insomma io sono, diciamo, principalmente una cantautrice, no? Ma del teatro, del clubbing, cioè, c'era da una Lucilla Galeazzi, non ce l'idea perché mi ricordo che stavi fuori, però insomma, da Lucilla Galeazzi a Toni Allotta, a Silvia Calderoni, a Montanari, cioè in tutta Roma, che ha dimostrato ai tempi che si poteva fare spettacoli. Poi purtroppo l'estate è andata avanti in un modo molto disorganizzato ed è tutto chiuso. Quindi stiamo, diciamo, vorrei cercare di concludere questo documentario. In più, diciamo, quella appaio ogni tanto e in dei posti speciali dove è il libro, faccio degli attacchi poetici, per cui firma copie, così. Però ecco, niente di troppo organizzato, perché al momento, neanche ti devo dire la verità, è un momento talmente duro che non mi sento, cioè voglio che questo libro intanto sia di conforto,
certo,
che la gente se lo vada a prendere e tutto quanto, però non mi sento di fare spettacolo in questo momento, ti devo dire la verità.
Lo capisco perfettamente, cara Giulia, però insomma ti vediamo sempre molto attiva e quindi invitiamo anche tutti gli ascoltatori che volessero saperne di più o comunque seguirti a collegarsi alle tue pagine Facebook.
Sì, assolutamente. Poi L'amore non accollo, appunto, è in una serie di tutte le librerie, diciamo, anche quelle mainstream, fortunatamente. Ringrazio tantissimo Bizzarro Book e Red Star, perché sono veramente una casa indipendente che nata e cresciuta a Tormarancia, un quartiere molto interessante, e che fanno però proprio un lavoro a altissimi livelli, insomma, a livello di librai, ecco, di editori, quindi libro sia nelle varie Feltrinelli, Mondadori Book, eccetera. Poi ovviamente ci tengo che sia anche una serie di librerie indipendenti, quindi la trovate, so, da Giufà, da Tuba,
certo,
altro quando, anche al mitico bar Brunori, che è un bar, insomma, lo trovate in vari posti autentici di Roma.
E andate, se non lo trovate voi, sarà lui a trovarvi, eh? Che ne dici?
D'altronde era a collo, si accolla subito.
Allora, grazie a Giulia Nania. Noi ci salutiamo e ti aspettiamo in persona quando si potrà.
Ma
qui,
no,
negli studi.
Non vedo l'ora. Grazie, Vica. Un grande piacere, onore, veramente, sai quanto ti stimo.
Grazie Giulia, per dirla alla Carlo Verdone. Allora, lo vedi che la cosa è reciproca. Noi ci salutiamo, abbiamo ancora una manciata di minuti, vi faccio ascoltare un'altra poesia, Il gelato, poesia al telefono sempre da Giulia Nania, per salutarla al meglio.
Eh sì, c'è il viso tutto zozzato, me ci faccio il bagno col gelato, me ci faccio il bagno poi con tutte le cose buone della vita, che sono tante, ma nessuna è garantita. Tipo te, il tuo cuore di granita, che tiro su con la cannuccia e m'aspetto di sentire il dolce della marena. Invece tra i denti mi ritrovo solo il tuo ghiaccio. Mo, non è che mi dispiaccio, che sarà mai, che con tutti i pianti che mi sono fatta ci facevamo un fiume nuovo a Roma. Bene innaffiato pure dalle notti eterne che ho allungato le braccia per cercare un po' di luce sul comodino e non v'ho trovato. Amici miei, non v'ho trovato. È come quando ti aspetti di mettere piede sullo scalino e trovi il vuoto. Così è stato. Ma qualche fiore me lo so rubato, Mi sono presa le mie belle soddisfazioni, i palchi grandi, come i grandi amori, e distinguo bene le palle di Natale dai coglioni. Sì, ho preso tante di quelle buche che manco sulla rampa di Monte Mario, ma nonostante le buche, il mio cuore non si è bucato. L'ho messo sul campetto, l'ho calciato, è finito sopra il tetto e ho urlato palla, e sono sempre tenuto. È stato bene ovunque è stato. Sì, mo c'ho pure il vestito tutto zozzato, ci faccio il bagno nei pozzanghere come nel gelato, perché c'è chi decide di arrivare elegante all'appuntamento e chi approfitta anche dell'ultimo momento per cercarsi nel fango la sua razione di cielo e dire: ora, finalmente, m'è bastato.